Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Signore, cosa vuoi che io faccia? Mostrami la tua strada ed io camminerò. Signore, ancora dentro il dolore, fragili le mie mani, ma tu sarai con me, perché possa cantare le grandi cose che, perché possa gridare sì, l'amore che provi per noi.
Che cosa vuoi da me? Alla scoperta della chiamata che cambia la vita. Dall'omonimo libro dell'editrice Rogate, tema elaborato dal padre Vito Magno, realizzazione di Franca Salerno.
Sedicesimo incontro. La vocazione nel Concilio Vaticano II. Commento di padre Amedeo Cencini.
Ascolterò cosa dice il Signore, gloria a noi, mio Dio e mio Re. Gesù, mio Signore, mio Dio, parlami, un uomo nuovo sarò. Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, lui è.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un evento assolutamente inatteso, perché nella Chiesa Cattolica era ormai opinione comune che dopo il Vaticano I, celebratosi dal 1869 al 1870, e la definizione del dogma dell'infallibilità pontificia, non fosse più necessario convocare un'assise conciliare. Forse anche per questo, l'oggi beato Giovanni XXIII non ottenne, come sappiamo, il consenso unanime dei suoi collaboratori quando propose l'idea e quando poi indisse il Vaticano II, l'Osservatore Romano dedicò a quest'annuncio solo uno scarno comunicato. Mentre, curiosamente, il proposito di un concilio ecumenico per la Chiesa universale suscitava attenzione e interesse in varie parti del mondo.
Oggi guardiamo a questo evento come a un grande dono dello Spirito, come disse Giovanni Paolo II, che anzi definì lo stesso Concilio come la grande grazia del XX secolo e la bussola per la Chiesa del terzo millennio. E vogliamo porci in questa prospettiva per leggere in modo particolare la novità del Concilio circa un tema specifico, quello della vocazione. Lo faremo cercando anzitutto di contestualizzare la stagione del Concilio nel tempo che la Chiesa stava allora vivendo dal punto di vista della teologia della vocazione e della pastorale vocazionale, per poi cercare di vedere esattamente le novità del Concilio stesso al riguardo.
Al tempo in cui fu celebrato il Concilio non esisteva un problema vocazionale. Le istituzioni formative, diocesane e religiose, erano in una fase di crescita e nulla faceva presagire che nell'arco di una quindicina d'anni il numero dei seminaristi si sarebbe ridotto in maniera vertiginosa. La prova dell'inesistenza di un problema vocazionale è data dal fatto che, rigorosamente parlando, non c'era all'epoca una vera e propria pastorale delle vocazioni, ovvero non si sentiva l'esigenza di porre al centro dell'attenzione ecclesiale un problema delle vocazioni o la pedagogia della scelta vocazionale, visto che tale scelta sembrava avvenire spontaneamente in molti ragazzi e giovani.
Eppure, proprio in tale contesto, il Concilio affronta tale questione strategica nella vita della Chiesa. È la prima volta che un Concilio ecumenico tratta questo problema ed è interessante e singolare, vista l'assenza di una motivazione contestuale. Potremmo dire che questo rappresenta uno dei tanti punti o argomenti in cui il Concilio ha anticipato i tempi con sguardo lungo e profetico, prevedendo quel che sarebbe successo negli anni a venire e invitandoci a prendere misure adeguate.
ma vediamo di cogliere gli elementi più salienti della riflessione conciliare sulla vocazione. Vocazione universale alla santità.
Per qualcuno è la vera novità teologica del Concilio. In ogni caso rappresenta il fondamento di una nuova autentica teologia della vocazione. Ogni fedele è chiamato a vivere nella carità santificante dello Spirito di Gesù. Da un lato è una santità già ricevuta nella grazia battesimale, dall'altro è da costruire nella fatica del vissuto quotidiano. E se è una novità, si tratta anche di una verità che sarà ripresa in vari modi dalla riflessione post-conciliare, ma che apre soprattutto alla teologia della vocazione scenari nuovi e prospettive pastorali inedite.
Se infatti la chiamata alla santità è per tutti, allora la santità stessa assume vari aspetti o può essere realizzata in tanti modi, tanti quanti sono gli esseri viventi creati ognuno a immagine di Dio. Quei tanti modi rappresentano la vocazione di ciascuno, chiamato a realizzare in sé quella rassomiglianza con Dio secondo la quale è stato creato. Di conseguenza la vocazione non è privilegio di pochi, come vi fossero solo le chiamate di speciale consacrazione, come se alcuni soltanto fossero chiamati a vivere pienamente il Vangelo, a differenza della grande massa da evangelizzare. Il Concilio lo afferma esplicitamente quando parla della vocazione dei laici dediti all'apostolato o semplicemente impegnati nel mondo del lavoro, dei coniugi e dei genitori cristiani, dei responsabili della cosa pubblica. Ma anche la malattia può essere vissuta come vocazione, quale misteriosa chiamata a essere come il figlio nel momento del dono di sé, così pure certe circostanze negative, come l'oppressione della povertà e della debolezza, o della persecuzione per la fede e la giustizia. Non solo, tutti sono chiamati allora, ma ogni situazione di vita è una chiamata.
L'ecclesiologia del Concilio Vaticano II è senza alcun dubbio ecclesiologia della comunione. La Chiesa è una comunione e la coinonia è la sua forma costitutiva, secondo l'originario dettato neotestamentario, ovvero comunione scompaginata sinfonicamente dallo Spirito Santo, in cui si cammina insieme, sinodos, nella storia, verso il Regno, vescovo, presbiteri e fedeli, ciascuno con la grazia e il ministero suo proprio, ovvero con la propria vocazione, che è l'elemento che accomuna e diversifica allo stesso tempo all'interno della Chiesa, come già abbiamo indicato, un'unica chiamata alla santità che si declina poi nelle singole vocazioni di ogni credente. Così nasce il popolo di Dio, immagine della Chiesa del Concilio.
Ma proprio da questa sintesi tra vocazione unica e vocazioni molte, nasce un'altra preziosa armonia tipicamente ecclesiale e ancora vocazionale. La Chiesa come comunione di chiamati e di chiamanti. Se la Chiesa, ecclesia, infatti vuol dire alla radice voce che chiama e riunisce insieme persone diverse, tale voce che viene da Dio, l'eterno chiamante, giunge poi a destinazione, normalmente, attraverso la mediazione degli stessi credenti, chiamati a divenire chiamanti. In questa Chiesa, infatti, la piena maturità della fede si raggiunge quando ognuno si fa carico dell'altro e chi ha scoperto la sua vocazione si rende tramite della voce di Dio, perché anche chi sta iniziando un cammino credente possa scoprire il progetto di Dio sulla propria storia. Anzi, potremmo addirittura dire che uno vive pienamente la propria chiamata solo quando ha il coraggio di divenire chiamante, ovvero di aiutare un fratello minore nella fede a riconoscere la voce del Dio che chiama e a decidere di rispondergli in libertà e responsabilità. Allora nasce la vera comunione, come la intende il Concilio, in una Chiesa che sarà sempre più tutta vocazionale, in cui ognuno si farà carico della chiamata altrui, o idealmente tutti saranno animatori vocazionali e per tutte le vocazioni, mentre una vocazione sarà autentica solo se lavorerà per questa stessa comunione.
Altra peculiare caratteristica del Concilio Vaticano II è stato l'atteggiamento assunto nei confronti del mondo. Con il Concilio la Chiesa è tornata, per così dire, a dialogare col mondo e i cristiani a riconoscersi suoi cittadini nella compagnia degli uomini, senza evasioni né esenzioni. soprattutto senza alcuna fuga verso una salvezza privata da cercare lontano dalla città degli uomini, quasi difendendola da essa e lasciando che il mondo vada verso la propria perdizione. Il Concilio esprime un'identità cristiana del tutto opposta e totalmente in linea con una precisa immagine di Dio, del Dio che si è fatto uomo per servire noi uomini. Allo stesso modo, la Chiesa prosegue questa diaconia, facendosi serva degli uomini e annunciatrice del Vangelo tra le genti. Come disse Paolo VI, proprio nel momento di concludere il Concilio e presentare al mondo un'immagine completamente nuova della Chiesa: «Noi guardiamo al mondo con immensa simpatia. Se il mondo si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo non si sente estraneo al mondo».
Di qui un'ulteriore preziosa sottolineatura vocazionale da parte dei testi conciliari, ovvero il carattere apostolico missionario di ogni vocazione. Nella Lumen Gentium lo si legge con chiarezza esemplare: a ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di spargere quanto gli è possibile la fede. E ancora una volta è ribadito che anche i laici, per la loro parte, completano nella Chiesa e nel mondo la missione di tutto il popolo di Dio. In realtà, essi esercitano l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini.
È la solita prospettiva conciliare, ampia e universale, aperta sul mondo e su ogni uomo, positiva e speranzosa, che dice la maturità piena del cristiano come colui che è stato redento da Cristo e non può fare a meno di condividere la redenzione che ha ricevuto. Ma dice pure la bellezza della Chiesa, che non esiste per se stessa, ma per il mondo, e in cui ogni vocazione è per la salvezza del mondo.
Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, Lui è. Ascolterò cosa dice il Signore dentro me, Lui è.
Che cosa vuoi da me? Alla scoperta della chiamata che cambia la vita. Dall'omonimo libro dell'editrice Rogate. Tema elaborato dal padre Vito Magno.
Sedicesimo incontro. La vocazione nel Concilio Vaticano II. Commento di padre Amedeo Cencini. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Mondini. I canti delle sigle sono tratti dai compact disc pubblicati dalla LDC e dall'editrice Shalom. Tecnico del suono Mario Scatton. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'ufficio promozione e sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.